mi sembrano due relazioni, puoi dire, molto diverse, come è ovvio, ma quello che mi ha colpito, e forse questo è interessante per una società di studi governamentali, quindi come approccio, nessuna delle due Foucaultiana, nel senso appunto, ma non è affatto meglio, no, non era affatto una critica, nel senso che quando io mi sono occupata di questi temi sono partita dalle pratiche, come dire, proprio dalle pratiche concrete, immediatamente da lì, e invece, ma questo appunto è interessante, sia Massimo che Peppe sono partiti da un quadro teorico generale, e poi a partire da questo quadro teorico generale hanno interpretato appunto, e qui ritorna quello schema universale particolare, hanno interpretato poi la valutazione. Mi fermo qui, poi magari se ci sarà modo interverrò su dei punti specifici. Adesso invece do immediatamente la parola al primo intervento. Sì, sei il primo.
Allora, io avevo un'osservazione, domanda e chiarimento per Di Marco prima di tutto. Fabrizio Scrivano. Scusate le spalle, ma non so dove sedermi. Allora, relativamente a questo tema della insomma, in realtà questo rapporto tra tecnica e politica come omogeneizzazione delle prassi sociali è una cosa davvero molto interessante, dentro la quale comunque a me sembra, se non, che il lavoro immateriale è stato già molto salarizzato da tempo. Mi sembra che siamo in una situazione di salario e di proletarizzazione, chi lavora nel campo della cultura, molto 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 marcato. Insomma, tutti i docenti della scuola prendono lo stesso stipendio, tutti i professori universitari prendono chi più chi meno lo stesso stipendio, piuttosto risibile, diciamo così, tutti quanti. Quindi siamo in una situazione di non di comune, dico, ma il salario uguale per tutti, diciamo. E quindi volevo un chiarimento su questo punto, perché non capisco come si possa andare oltre questo. Se in qualche modo risponde poi al problema più grosso, perché nessuno a livello di opinione pubblica si interessa del destino nefasto dell'istruzione e della formazione, che mi sembra il punto cruciale al quale bisogna dare una risposta, anche sul tema proprio del governo della formazione e dell'istruzione. Non avanza slegata, ma non lo è. Invece per De Carolis, e riguarda la seconda parte del suo intervento sulla questione della valutazione dei singoli docenti. L'elemento di fidelizzazione, cioè di richiesta di fedeltà, oltre che forse di intima convinzione, sono d'accordissimo. In fondo il capitale, per conservare se stesso, vuole che, diciamo, anche se è capitale di sapere, vuole che tutti siano convinti di fare la cosa giusta, mentre invece sappiamo che una delle cose più belle della libertà è quella che ognuno faccia la cosa sbagliata il più possibile, perché è l'unico modo di accedere a quella che chiamano gli ecologisti, gli scienziati chiamano biodiversità. E quindi c'è anche una biodiversità emotiva, intellettuale, molto importante, che in genere chi cerca di conservare sé come centro del potere tende a mettere in difficoltà, se non addirittura a diciamo, eliminare decisamente. Ecco, mi domando un problema abbastanza marginale, cioè il fatto che nel caso dell'università un docente faccia carriera o non faccia carriera, diventi associato ordinario, è piuttosto marginale rispetto a questa grande macchina che è il progetto di valutazione globale, che per l'appunto, come diceva nelle sue premesse De Carolis, non si interessa dei prodotti, quindi neanche dei produttori di questi prodotti, se ne frega completamente del destino dei singoli docenti, sia l'ANVUR che chi è in quel ruolo decisionale così importante. Allora il punto che andrebbe comunque affrontato mi sembra questo, e cioè capire perché Prodi volle l'ANVUR allora. Io trovo che l'unica risposta è che è legato al costo dell'austo, e la domanda è perché, diciamo, socialmente le società non se ne vogliono più prendere cura, oppure vogliono risparmiare sulla produzione di questo sapere. L'ANVUR serve a risparmiare sulla produzione di sapere, né più né meno. Cioè, serve abbassare i costi dell'istruzione e basta, non serve a nient'altro. Quindi non a valutare il prodotto, ma a abbassare i costi. Basta, era soltanto queste due cose qui. Insomma, potrei dirlo anche in maniera più articolata, ma ci sono anche degli altri interventi e credo che questo, come domanda, basti. Allora, a chi lo do?
Sì, innanzitutto volevo dire che siamo contenti di ospitare qui il primo seminario. Anche la semplice costituzione di un corpo collettivo così è già un'iniziativa pratica che si avvicina ed è in sintonia con la pratica politica e anche di approfondimento teorico che qui si svolge. Pensiamo ai seminari che si sono svolti negli ultimi anni qui a ESC e che continueranno a svolgersi anche quest'anno con la LUM, tanto per dirne uno, ma con altri seminari di approfondimento che teniamo qui. E, dal mio punto di vista, quello che mi sento di aggiungere, oltre a ringraziare le due relazioni che ci sono state, è inoculare un argomento nell'ordine del discorso che è rimasto forse un po' sullo sfondo, relativamente a quello al tema della valutazione nell'accademia, che è quello dell'autorità, cioè della fonte da cui questa valutazione viene, e di porsi, per come dire, non dal lato di chi viene valutato, certamente l'esperienza di per esempio lavorare in quest'ambito e di porsi la questione della scientificità di uno strumento di divulgazione scientifica come può essere quello della rivista. Sapete che adesso l'ANVUR sta cambiando, anzi questo è un altro fattore di instabilità del sistema, cioè che si cambia ogni 2-3 anni i criteri di valutazione, eccetera eccetera, e sappiamo, insomma, tutti benissimo che si è inserito questo nuovo criterio di rivista scientifica e rivista non scientifica. Queste sono la grande partizione, e chi ha avuto la disgrazia di lavorare in questo ambito si è subito scontrato contro la prima cosa, cioè l'arbitrarietà delle valutazioni che vengono date non solo da chi valuta le riviste e fa la cosiddetta fasciazione, ma anche e soprattutto dai singoli revisori a cui si chiede l'opera di peer review, che conta quasi esclusivamente, è solo lei a contare nella classifica dell'ANVUR. E io trovo che è un confronto diretto e pratico con la pratica della valutazione, no? Che si svolge anche a un livello molto informale, in cui non ci sono vere e proprie norme e regolamenti da applicare alla lettera, anche perché sarebbe impossibile, e che si svolge su una materia che ha come unico e principale principio quello della specificità irriducibile a qualunque norma e a qualunque universalità. Cioè ogni singolo caso, per chi ha fatto questa esperienza lo sa benissimo di cosa sto parlando, ogni singolo caso, cioè ogni singolo pezzo, articolo, paper da mandare in revisione, ha il suo specifico destino e la sua condizione molto particolare. E quindi questo elemento dell'arbitrarietà spiega molto bene, secondo me, quelli che sono i default del meccanismo di valutazione a cui andiamo incontro ogni volta che ci mettiamo ad applicare il sistema di valutazione. E il secondo elemento, che era già richiamato nel primo intervento, non voglio farla lunga e quindi mi richiamo al primo intervento, il denaro. Cioè, noi stiamo effettivamente parlando di un sistema di valutazione, di un sistema di formazione che è quello dell'alta formazione specializzata, come può essere un'università, non so, di economia, un dipartimento di filosofia, un dipartimento di scienze sociali, in cui quelli che vengono valutati sono comunque dei lavoratori salariati, e il loro lavoro salariato dipende da questa valutazione. Quindi c'è un nesso immediato, non niente affatto estrinseco, diciamo così, tra valutazione del lavoro scientifico e qualità della vita del lavoratore. E non è un caso che una delle più recenti proteste che siano state svolte contro la VQR sia proprio partita dal problema degli scatti stipendiali dei ricercatori e dei professori associati. Quindi questo dimostra, è vero che la tendenza che diceva giustamente Massimo è che bisogna in qualche modo trovare un sistema per contrastare, e non tanto la tua produzione scientifica, che sappiamo tutti benissimo può essere assolutamente indipendente da qualunque tipo di valutazione, perché magari io per lavoro faccio il ricercatore, sono costretto a scrivere in un certo modo, poi posso essere libero di fare tante altre cose al di fuori dell'accademia, e dove c'è già una valutazione che si svolge però su parametri e su criteri completamente differenti da quelli dettati dall'agenzia dell'Anvur. Però rimane sempre il fatto che dove io presto la mia forza lavoro sono sottoposto a questo tipo di valutazione, che ha un'incidenza diretta sul mio stipendio, sulla mia qualità di vita, eccetera eccetera. Questo è un aspetto che chi governa, diciamo, chi stabilisce appunto l'autorità di cui prima si diceva, chi stabilisce i criteri di valutazione ha sempre molto ben presente, per cui la valutazione admira non soltanto il prodotto scientifico, per così dire, ma anche il lavoratore stesso in quanto lavoratore e in quanto lavoratore salariato. Ora, una domanda possibile per chiudere anche può essere questa: cambierebbe qualcosa dal punto di vista che non cambierebbe moltissimo, insomma, perché il sistema di valutazione appunto è costruito anche su un certo modo di fare ricerca, un certo modo di divulgarla, un certo modo di produrla, e non soltanto sul lavoratore. Ecco.
No, ma volevo semplicemente complimentarmi per la qualità delle relazioni. Trovo che siano comunque di un livello molto stimolante. Soprattutto, quello che ho apprezzato, sono tre punti. Uno, di avere messo bene in risalto la problematica della valutazione come qualche altro processo che decodificherebbe questo, no? La valutazione invece è proprio una cartina di tornasole, cioè un punto di sperimentazione molto importante delle politiche neoliberali. L'altro, quindi questo l'ho apprezzato molto. L'altro aspetto che ho apprezzato è la novità, nel senso, mi piaceva molto quando ho sentito appunto da De Caloris che diceva l'esistenza di questa opinione banale di quando si dice neoliberalismo sembra qualche cosa che sia nato, diciamo così, un po' sotto i cavoli, non si capisce bene da dove sia uscito, ma in un qualche modo invece che c'è un'elaborazione molto importante e che non ha alternative. Ecco, questa è un'altra cosa che io apprezzo di Foucault, e quando dice, vabbè, in tanti punti insomma dice è una soluzione a tanti problemi altrimenti generali della valutazione. Abbiamo a che fare con l'unica soluzione che si profila davanti. Ecco. Quindi terzo punto, anche qui, che è venuto fuori, che mi sembra molto importante, per dirla alla Thatcher, no alternative, cioè non esiste un'alternativa a tutto ciò. Cioè vediamo che va male, no? Appunto ha fallito in un qualche modo. Cioè, credo che questo sia un problema molto acuto degli ultimi tempi, cioè che il neoliberalismo, anche io preferisco declinarla alla lunga, no? Ha perso lo charme iniziale, no? Come dire, fino agli inizi del terzo millennio, come dire, godeva degli apologeti, godeva di un consenso unanime. Oggi banalmente prevale il consenso, è più per i critici, no? Per quelli che hanno delle riserve, per gli economisti che dicono che così non va, insomma, si accentua no, tutta la dimensione critica, ma cosa più, ancora più paradossale, come dire, i rimedi all'americana siano no, come dire, un superamento del neoliberalismo. È venuto fuori nei dibattiti, salta fuori insomma che Obama corregge la Merkel, no? Che Obama sarebbe un'alternativa alla Merkel, cose del genere, quindi ecco, penso proprio di no. Quindi è come se un meccanismo che va avanti da solo, come dire, senza, ha sempre meno consensi, ma funziona sempre di più in modo direi quasi automatico. Quindi il problema che secondo me viene fuori è anche quello di capire, ed è molto importante capire le alternative possibili, cioè i comportamenti, le pratiche, e quindi anche così l'affiorare di proteste, dissensi, cioè secondo me sono assolutamente parte integrante di quello che può essere la problematica della società di studi governamentali. Cioè fare un'inchiesta sulle alternative all'opera, che alternative non sono, ma sono semplicemente indici di un altri, dire, da qualche parte dei sintomi li abbiamo. Secondo me è molto importante anche per costituirsi come soggetto di ricerca, perché chiaramente insomma non possiamo essere semplicemente semplicemente i critici che descrivono un oggetto senza costituirci noi come soggetto in un qualche modo, no? E quindi quali sono le componenti della soggettività di cui facciamo parte per analizzare questo oggetto? Secondo me è molto importante questo, no? Insomma, dalla scienza moderna sappiamo che il soggetto è costitutivo dell'oggetto, no? Non è vero il contrario, non è che guardando una cosa puoi costituirsi nel soggetto semplicemente che la contempla e la critica, no? Ecco, questo è un problema che in Foucault è molto forte, secondo me. Cioè, no, e quindi penso che fare un'inchiesta sui sintomi delle alternative possibili, no, sia costitutivo proprio della Toni, non ne avete parlato, ma penso che sia, no, insomma, avete fatto degli accenni, anch'io non faccio altro che accenni, insomma, ma credo che si senta venire fuori questo fatto. Per cui, no, ultima questione, dicevo, si prevedono, prevediamo, insomma, comunque queste relazioni terrei che fossero depositate, pubblicate, no? Immagino che ci siano. E nel No, va bene, quindi poi mi candido pure magari per, non so, un prossimo seminario volentieri sul saper fare, vorrei fare una cosa sul saper fare, i governi del fare. No, insomma, comunque penso che questa cosa di come, dico io, a mio modo, fare un'inchiesta sui processi di dissenso, critica, secondo me è una riflessione metodologica che richiede, che meriterebbe uno spazio a sé stante. Cioè, non dire semplicemente ho sentito che la fan così, no, qua, cioè fare una discussione su come acquisiamo, come acquisiamo, no, i segnali, i sintomi di altro, no? Di cosa può accadere d'altro. Ecco, finiva così la tua relazione, ma secondo me è un problema proprio anche di inchiesta empirica ai francesi che si dichiara, insomma. Come proviamo a meditarci, ecco, su questo, come proviamo a fare tesoro di questa esperienza? Secondo me potremmo dedicare una session per ragionare su queste cose qui. Ecco.
Sì, io mi associo alla soddisfazione di Valerio per i due interventi che sono stati molto veramente stimolanti. E condivido anche di grosso spessore. Io volevo chiedere appunto a De Carolis questo. Quando lui dice che, condivido che in Italia l'acquisizione di questi, questi dispositivi di valutazione è avvenuta anche più in ritardo rispetto ad altri paesi, soprattutto anglosassoni, ed è anche un segnale del fatto che in qualche misura sono stati acquisiti, diciamo, antifeudale che questi dispositivi hanno avuto in origine, ma sostanzialmente in una funzione di retroguardia e via dicendo. Ecco, qui volevo un chiarimento perché sinceramente io penso che anche che, sebbene sia in dubbio che in Italia ci sia stato un ritardo, lo stesso renzismo per certi versi, come sappiamo, è un blairismo in ritardo. È vero però che questi dispositivi, mi sembra che anche negli altri paesi, siano nati all'interno di una grande lotta di classe all'inverso, di redistribuzione di risorse all'inverso, di distruzione delle politiche pubbliche, che è vero si è anche legittimata come... anche per esempio anche Harvey lo faceva notare, con questo aspetto, diciamo, che in qualche misura anche sussunto molto del libertarismo degli anni 60-70, della se stessi contro dei poteri che sono poteri economici e politici, in cui il grande capitalista si confonde con il segretario di partito stalinista. Però in ultima analisi si è trattato più che altro di legittimazioni ideologiche che poi non so quanto fossero così centrali, nel senso che se noi andiamo anche alle origini del neoliberismo, per esempio rileggevo ora nei giorni scorsi un saggio di Bell che è stato colui che più di altri ha introdotto negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70, Bell padre. Infatti il vecchio di meritocrazia negli Stati Uniti, e proprio molto chiaramente, in maniera molto nitida, criticava Rawls, che oggi viene bersagliato a destra e a manca, ma insomma sarebbe interessante appunto ricostruire anche la sua fortuna. Criticava Rawls proprio come ormai il liberalismo sia finito, perché considera la uguaglianza dei risultati importante come quella delle opportunità, mentre dice questo non è liberalismo, perché bisogna, il liberalismo parla di uguaglianza di opportunità e poi i risultati devono essere diseguali. Qui si va al di là del discorso della critica al feudalesimo, e qui c'è una idea sostanzialmente di diseguaglianza, e che credo sia ancora più centrale. Ma dove voglio arrivare? Arrivo al secondo punto del mio intervento molto brevemente, e qui scendo proprio su un piano più politico. Diceva prima il... amico, compagno, come vogliamo chiamare, dice ma perché il governo Prodi ha introdotto l'agenzia? date due cose. Ovviamente la lotta di classe all'inverso è tutta una serie di discorsi chiaramente di destra del neoliberismo che si sono magicamente fusi e hanno alleati con un certo tipo di retorica che è penetrata nel centro-sinistra anche a cavallo di Tangentopoli e anche di cui l'Ulivo era abbastanza impregnato, legati all'idea che il potere pubblico e le istituzioni pubbliche siano sinonimo, e che Cozzalone non è uno scherzo, è veramente una bomba, io penso sia stato finanziato da qualcuno, ecco, su questo bisogna tornare, è da denuncia penale, del vilipendio dei lavoratori dello Stato, cioè una cosa. Ora, praticamente una retorica secondo cui il problema della stiva gestione dell'amministrazione e tutto quanto, e questa cosa ha riportato la questione da un piano politico sociale a questione di amministrazione. Qui la retorica del centro-sinistra si è andata a fondere con quella di centrodestra e ha prodotto l'Anvur, che è stato Mussi a inventare, che poi a me piace, Mussi tutte le volte, a me piace, cioè io mi trovo d'accordo su tante cose quando l'ho conosciuto, eccetera, però purtroppo anche lui è caduto vittima di questa cosa, perché c'era l'idea e poi c'è stata la convergenza fra la ovviamente molto più stimabile, e arrivo proprio all'ultimissimo punto, e lotta dei precari, che in maniera kafkiana sono state le prime vittime, perché loro hanno alimentato la lotta al baronaggio e quindi alla distruzione dell'università così com'era, e loro sono state le prime e uniche vittime, perché i baroni veri sono rimasti in piedi, e la riduzione delle risorse, che nessuno sa veramente quanto è stata, cioè tipo l'80% c'era intorno ai precari. E arrivo all'ultimo punto, perché il problema è appunto questo, che ne è stato un esempio anche questa vicenda iniziale di questa società, che comunque secondo me è partita benissimo con questi due interventi proprio nella sua funzione. E quando si dice che i professori universitari hanno un posto di lavoro e hanno uno stipendio, ovviamente non bisogna parlare, giustamente ora De Carolis lo faceva appunto in modo ironico, di privilegi, capito? No, in maniera... Ah, ecco, non è ironico. Ecco, allora, no, diciamo di privilegi o di porsi una posizione di garantiti rispetto ai non garantiti. Perché questo è esattamente il linguaggio di Matteo Renzi, oppure di quel sindaco di Genova, Doria, dal nome antico, che per l'appunto, proponendo un ritorno al vecchio centro-sinistra, sul manifesto ha detto il welfare sì va bene, ma non quello che serve. Quando gli stipendi, i salari sono sotto attacco, anche quelli da 2.000 euro, a cascata vuol dire che anche i precari, e qui Rawls può aiutare a capire, vanno a stare peggio. Quindi non è che difendendo delle posizioni a tempo indeterminato o degli stipendi si difende il privilegio, si difende tutti, perché vuol dire che c'è una situazione in cui chi è veramente privilegiato sta schiacciando il lavoro sia precario che non precario, dipendente e autonomo. E quindi niente, quello che volevo dire io è che appunto c'è una convergenza fra discorsi che sono passati anche nel centro-sinistra e hanno determinato poi la situazione in cui siamo. Grazie.
Traggo la seguente indicazione, che in questo modello neoliberale, entro cui tra l'altro si sviluppa il sistema delle valutazioni, esiste una organizzazione, una struttura che è caratterizzata dal comando di alcuni e dall'adattamento di molti. Questo non è una cosa molto diversa dal modello classico del capitalismo. Il pensare le prestazioni dei singoli secondo questo concetto di Leistung che De Carolis diceva, è, come dire, la finzione ideologica che le attività di lavoro, comunque si configurino, siano il manifestarsi di libertà individui se stessi, ma questo rientra fondamentalmente nel modello capitalistico classico, nell'ideologia che il capitalismo proietta intorno a sé. Io forse sono condizionato dal fatto che il concetto di Leistung nel linguaggio giuridico indichi in modo pure semplice la prestazione e che le opere, la vendita della forza lavoro, non siano null'altro che prestazioni entro rapporti obbligatori. Quindi, diciamo, io vedo una continuità tra l'idea del lavoro salariato e questa idea di cui il neoliberalismo è portatore, come, se ho capito bene, come ci diceva De Carolis, di una prestazione che è una performance, che è qualcosa di diverso dalla vendita della forza lavoro, che idealmente sarebbe capace di profilare un'alternativa al feudalesimo, cioè a strutture di comando entro la concorrenza, entro il sistema economico. No, queste strutture di comando ci sono Carapnino, pubblicato autonomamente, che era Americanismo e Fordismo, pubblicato negli anni 50 e che raccoglieva una serie di appunti di Marx, di Gramsci. Beh, Gramsci ricostruiva il Fordismo utilizzando fonti varie, i modelli del Fordismo, del capitalismo sviluppato, utilizzando fonti varie, tra cui quelle della pubblicistica italiana, del corporativismo fascista. Cioè non c'era in quel tipo di analisi un'alternativa, una distinzione così netta tra le forme della concorrenza, le forme del capitalismo e strutture di comando assimilabili, avvicinabili a modelli feudali. E mi pare che però sia questo il punto d'arrivo del tuo discorso, perché tu poi alla fine dici, dentro questo modello neoliberale, dentro questa organizzazione della valutazione, noi assistiamo allo stabilirsi di precise gerarchie. Questo non è il fallimento di quel modello, mi permetto di dire, ma sulla base di queste considerazioni, quali indicazioni politiche che riguardano oggi specificamente il tema di cui ci stiamo occupando, cioè la valutazione nell'ambito della produzione del sapere, nell'ambito dell'università pubblica, possono essere seguite, indicate, prospettate? Allora, noi abbiamo, e qui mi rifaccio un po' alle cose che diceva Di Marco, noi abbiamo una organizzazione che ruota intorno all'ANVUR, che ha acquisito in questi anni spazio e potere in misura crescente. L'ANVUR nasce come un'agenzia e più precisamente quindi come una emanazione del potere esecutivo, di quella particolare branca del potere esecutivo che è costituita dal Ministero della Pubblica Istruzione. È una struttura amministrativa quindi. Poi terzietà, questa è l'espressione del potere esecutivo, è una emanazione del Ministero della Pubblica Istruzione che delega a questa agenzia una serie di poteri. L'agenzia costruisce un sistema di criteri di valutazione, adopera questi criteri di valutazione, li adopera attraverso il meccanismo dei GEV nell'ambito di una competenza che è propria del potere esecutivo, che è propria del Ministro della Pubblica Istruzione. Cioè li adopera in funzione della distribuzione di fondi. Quel potere è un potere del Ministro della Pubblica Istruzione, è un potere esecutivo che la ANVUR esercita, costruendo, diciamo, una griglia di criteri, un meccanismo, una cultura, diciamo. È piuttosto difficile contestare la applicazione del sistema dei GEV alla distribuzione di fondi che è di competenza del Ministero, del potere esecutivo. Mentre invece, mi sembra, in termini di legittimità, si tardo su questo, un movimento dell'insieme del mondo universitario volto a bloccare la estensione di quei criteri dal campo della distribuzione del fondo ordinario, mi pare che si chiami così, ad altri campi. Ad esempio, il sistema delle valutazioni già funziona da anni per l'accreditamento dei dottorati di ricerca. Sostituendo così criteri e scelte che traggono la propria origine e la propria legittimazione dal potere esecutivo a valutazioni e scelte che dovrebbero essere proprie della comunità scientifica. E così via, perché dai dottorati di ricerca poi si passa allo stabilire da parte dell'ANVUR criteri che sono relativi al reclutamento, alla selezione, alla produzione dei docenti, diciamo così, alla formazione dei docenti. Questo è chiaramente illegittimo, perché un'agenzia che ha emanazioni decisivi per le carriere dei docenti in una attività che sulla base dell'articolo 33 della Costituzione è un'attività libera, che deve godere di garanzie di libertà. Quindi su tutti questi piani vi sono, secondo me, obiettivi, ragioni per muovere una battaglia politica. Dopodiché, in funzione di quale modello? Allora, io credo che noi dovremmo costruire una proposta che sia alternativa a tutta questa roba. Noi sappiamo che il sistema delle valutazioni, tutto quel che abbiamo detto, insomma, ha delle radici profonde, però noi non possiamo aspettare la soppressione del modo capitalistico di produzione per cercare di sbaraccare questo sistema, insomma. Quindi noi abbiamo bisogno di una proposta alternativa. La proposta alternativa, a mio avviso, è molto semplice e deve essere praticata nella sua radicalità. L'articolo 33 della Costituzione stabilisce che esiste un problema di amministrazione della ricerca e dell'università pubblica nel suo complesso. Esiste un problema di valutazione rilevante ai fini delle carriere. Noi dobbiamo proporre un sistema alternativo all'attuale che ripercorra un modello che è presente nella Costituzione repubblicana. Il Ministro della Giustizia non si occupa delle carriere dei magistrati, ma si occupa semplicemente dei supporti tecnici. E così il Ministro della Pubblica Istruzione e tutte le agenzie e gli strumenti di cui esso si avvale non può occuparsi delle carriere dei docenti universitari. Esse devono essere gestite da un organo costituzionale che sia super partes, neutro, indipendente dal potere esecutivo. Quindi il modello al quale io penso è un modello, diciamo, di consiglio superiore dell'università che sia sottratto al potere esecutivo e che sia in grado di contrapporre il CUN nella sua struttura attuale al sistema ANVUR. Anche se noi dobbiamo fare tutto quello che si può per accentuare le contraddizioni tra questi due organi, perché si odiano e si combattono. Quindi quanto più si sviluppano contraddizioni tra il CUN e l'ANVUR, tanto più si apre lo spazio per un ripensamento. E quindi il modello da proporre, a mio avviso, deve essere quello, cioè sottrarre al potere esecutivo tutto quello che riguarda le carriere dei docenti, proprio in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione. Dopodiché noi dobbiamo sapere che i passi avanti compiuti dall'ANVUR in questi anni sono parte di una ridefinizione, questo l'abbiamo già detto in qualche modo, sono parte di una ridefinizione del potere all'interno dell'università, cioè alle vecchie elite accademiche, che del resto nella selezione degli ultimi 20 anni, io parlo per quel poco che conosco, per le discipline che conosco, hanno dato complessivamente una prova mediocre e talvolta pessima, di sostituire avere l'antico principio del togliti tu che mi ci metto io. Insomma, la storia dell'ANVUR è questa. In alcune discipline, oggi soprattutto in alcune discipline umanistiche, vi sono componenti minoritarie all'interno della disciplina che diventano forti stabilendo un collegamento con l'ANVUR e facendosi cooptare là. E quindi siamo di fronte ad un tentativo di redistribuzione dei poteri. Le vie che io vedo, perché io concludo, scusate, vedo con qualche difficoltà, diciamo, l'idea che si possa boicottare la VQR. Penso che sia difficile costruire su questo terreno delle alleanze. perché insomma poi alla fine molti ti dicono va bene, ma boicottare la VQR, non depositare i prodotti, significa accelerare il processo in base al quale prima o poi mi scioglieranno il dipartimento perché è umanistico, non serve, non... Quindi cioè, io vedo una certa difficoltà ad aprire, promuovere una battaglia di boicottaggio della VQR, mentre invece vedo molti ottimismi, vanno bene per la distribuzione dei fondi che è attività di vostra competenza, di competenza del potere esecutivo, non possono andar bene per tutto il resto. La classificazione delle riviste è una cosa inaccettabile e per fortuna, diciamo, perché poi esistono i contrappesi, le articolazioni, i pluralismi nel sistema, questa classificazione delle riviste sta andando incontro a bocciature da parte dei tribunali amministrativi regionali e quindi è probabile che non riescano a tenerla in piedi così come l'hanno costruita finora. Ma anche là la battaglia va data e lì è possibile allargare molto il fronte. Non capisco anche l'inerzia che circola nelle università italiane su questo punto. Voi avete visto che questo rating delle riviste adesso viene fatto passare attraverso un percorso diverso da quello che era stato seguito negli anni passati. Noi nelle nostre discipline abbiamo a un certo punto avuto un comitato libri e riviste, unità scientifica. L'ANVUR cerca invece di superare, di bypassare anche questo intervento della comunità scientifica in una materia che già per sé è pregiudicata perché l'idea della classificazione delle riviste è assurda. Comunque cerca di bypassarlo sempre facendo leva sul lavoro del GEV, cioè se i GEV danno valutazioni negative di determinati prodotti attraverso un calcolo che si fa poi a valle, si può stabilire la classificazione, il rating delle riviste in base al fatto che prodotti pubblicati in quelle riviste sono stati valutati non positivamente dai GEV. Quindi anche qui c'è il problema di mettere uno stop a questa invadenza dell'azione dei GEV. Va bene, queste erano le osservazioni che volevo fare.
No, io questo seminario abbia riuscito. Sicuro? A posto, ok. Penso che questo seminario sia riuscito in maniera ottima a inquadrare bene qual è il contesto e la cornice all'interno della quale fiorisce questa nuova modalità, questa nuova pratica politica che è quella della valutazione. L'aggiunta che vorrei fare, e qui mi rivolgo a entrambi i relatori per chiedere se il mio sentore insomma lo confermate o meno, è quello che non è stato toccato un punto in particolare a mio parere, che è il ruolo giocato dai discorsi, dalle parole e più in generale usando un lessico foucaultiano, quello appunto che Foucault chiama i regimi di verità all'interno dell'affermazione di queste pratiche politiche. In particolare pensiamo a tutto quell'enorme vocabolario, quei lemmi, quel lessico che si sono andati a creare, produttività, competitività, attrattività, merito, meritocrazia, appetibilità per il mercato del lavoro, un intero vocabolario di queste pratiche politiche, quanto più anzi questi regimi di verità hanno quasi creato in retroterra le condizioni di intelligibilità per affermare queste pratiche politiche, non successive, ma a mio parere cronologicamente e logicamente antecedenti esse, ne hanno creato il retroterra per affermarsi. E qua era appunto la mia domanda, se all'interno di questi seminari, di questi studi governamentali vi sia un posto e una rilevanza del ruolo che hanno giocato i discorsi, e torno a usare di nuovo questa parola foucaultiana, i regimi di verità con cui si sono affermate queste pratiche politiche. Anche perché, sottolineo una cosa, a mio parere è impossibile considerare questi avvenimenti, questi processi, queste pratiche politiche, la valutazione, eccetera, come mera praxis, quanto più come la manifestazione di un'ideologia forte che ha determinati principi, che ha determinati dettami.
laddove poi vengono a dire a noi che siamo noi logia forte a cui appellarsi con dei principi saldi. Quindi a mio parere anche il processo di valutazione non va considerato con una mera pratica politica che è avvenuta, ma come l'inveramento di un'ideologia netta che ha dei principi, delle parole e dei regimi di verità. In questo appunto era la considerazione. E una piccola aggiunta volevo chiedere a De Carolis, che nella sua relazione prima ha giustamente inquadrato l'affermazione dei processi di valutazione all'interno di una governamentalità neoliberale, dove lei si è soffermato affermando che questa governamentalità neoliberale ancora oggigiorno è entrata in crisi. Volevo chiederle se in breve poi dopo potesse approfondire questa cosa in maniera anche genealogica, ricostruire perché questa governamentalità a un certo punto è entrata in crisi. Che questo è un punto insomma che mi è mancato un attimo, perché io non l'ho carpito, perché magari lei non ci si è soffermato troppo. Paolo?
Grazie. Estremamente illuminanti, pur con prospettive effettivamente diverse. E voglio semplicemente introdurre un elemento che può aggiungersi su questo tema della valutazione da esterno, nel senso che non ho questa esperienza diretta con gli organismi con cui voi vi confrontate normalmente. Però ecco, c'è un punto, no, che mi è parso di capire, che è quello del rapporto tra valutazione e distribuzione delle risorse, no? Allora, quello che io vedo dall'esperienza francese è che questo problema oramai sta acquisendo una dimensione estremamente europea, nel senso che c'è uno sgravio dei bilanci nazionali a favore di prospettive di finanziamento che gravano o sull'Europa o su altri enti internazionali. Allora, il problema che si pone in questi casi è non solo la valutazione di ciò che si fa in quanto ricercatore, in quanto intellettuale, in quanto operatore della cultura, ma anche ben più a monte su che cosa si deve far ricerca, cioè, intellettuali, che vengono definiti, ecco lì ci vuole effettivamente un decisore che è spesso nebuloso, che è spesso così poco identificabile, ma quando si leggono un po' di studi statistici di sociologia delle istituzioni europee, i decisori sono ben chiari, nel senso che il procedimento funziona in questo modo. Bruxelles ascolta molto quelli che sono gli input provenienti dagli Stati membri, e non solo, anche oltreoceano, per definire quelli che sono i cosiddetti items che vanno a finire poi nel programma Horizon 2020. Nel senso che l'oggetto su cui poi ci bisognerà poi esercitarsi nella propria ricerca è predeterminato, e naturalmente poi i fondi andranno lì dove c'è conformità a quei modelli. Ma chi è che lo predefinisce? Ebbene, le ricerche hanno oramai accertato che la stragrande maggioranza di questi progetti sono segnalati come proposte direttamente, per quanto riguarda l'Europa, dalla Gran Bretagna, che poi ha questo ruolo doppio, diciamo, della Gran Bretagna, che poi quindi si ritrovano a raccogliere esattamente quello che hanno seminato in partenza, tant'è vero che il 70% delle risorse e dei progetti vengono attribuiti a istituzioni francesi. Ecco, quello che volevo dire, che adesso probabilmente dovremmo anche, non so se quale sia l'evoluzione italiana, se vada in questo senso, credo di sì, che ci sia un incoraggiamento, mi pare che insomma le premesse vadano in quella direzione, scaricare sempre di più il bilancio statale dal finanziamento della ricerca, andarsi a trovare i progetti all'estero, in particolare in Europa, e quindi sapere anche che cosa significa inquadrare il proprio ambito conoscitivo in una griglia predefinita. Un ultimo accenno è quello che riguarda una pratica. Ecco, fino adesso, da quello che ho capito, per quanto riguarda il rapporto, anzi due cose molto rapide, per quanto riguarda il rapporto tra valutatori e valutati, diciamo che è un rapporto peer-to-peer, serpeggia anche, diciamo, in maniera più o meno evidente, più o meno rivendicata, anche come, diciamo, cifra di orgoglio democratico delle istituzioni universitarie, che è quello della valutazione dal basso, cioè degli studenti. C'è anche questo elemento in più che sembrerebbe, come dire, coronare un meccanismo di valutazione che nelle aziende è quello che si chiama il feedback a 360 gradi, per cui il manager viene innanzitutto valutato tutti i suoi sottoposti, e così si dà questa parvenza di democraticità che in realtà poi si trasforma in conformismo. ma questo in un'ottica imprenditoriale. Ecco, forse bisogna tenere in considerazione come viene strumentalizzato anche in un sistema attuale quello che potrebbe essere una valutazione espressa dagli studenti sull'attività, innanzitutto didattica, mi pare, altri mezzi, credo, diciamo, per valutare il contenuto scientifico dell'operato degli studiosi, forse ancora non li hanno, però non lo escluderei che questo possa accadere. Ultimissima cosa, sono perfettamente d'accordo con l'intervento che ha fatto Valerio sul fatto di tali per pensare l'altrimenti, per problematizzare le cose in maniera diversa rispetto a quello che non lo sono state. In questo senso pensavamo che accanto, diciamo, alla questione della valutazione, che resta secondo me un elemento centrale da affrontare in tutte le sue sfaccettature, credo non solo universitarie, ecco, diciamo, aprendo un discorso più ampio, ma quella universitaria e quella di ricerca è senz'altro centrale. Accanto a questo stava emergendo anche qualche, tra alcuni di noi, una riflessione che potrebbe essere portata anche in dote alla società, pensare le nuove istituzioni. Che cosa sono le nuove istituzioni? Sostanzialmente, nuove istituzioni, per dirla molto molto brevemente, sono istituzioni che prendono atto di un fatto, la crisi, quella ormai endemica delle istituzioni rappresentative, e di una necessità, per così dire, sociologica, quella comunque di assicurare il legame sociale. Un'esigenza che, come dire, da Durkheim in poi si è imposta come un elemento, quasi una necessità antropologica delle nostre società. Come dibattito, sia come dibattito sia come attività vera, un seminario, che può, diciamo, naturalmente avere una periodicità di più o meno lungo periodo, e iscriverla nel quadro dell'attività della società, perché così si dimostra anche, come dire, questa capacità di volontà di non essere talmente governati, come diceva quello, e esplicitata in queste forme.
Buonasera, mi chiamo Mario De Bellis, non sono, diciamo, dell'università, però sono della scuola e volevo agganciarmi soprattutto agli ultimi interventi, no, che mi sembrano molto interessanti, perché appunto su quello che volevo, su cui volevo intervenire, sulla valutazione. Io sono in pensione, però insomma l'ho vissuta la scuola. E soprattutto c'è un'attualità a Napoli, non so se sai, contro la buona scuola, la legge 107, e comunque ci sono appunto delle somiglianze, dei paralleli, insomma, tra quello che sta succedendo nell'università e quello che sta succedendo nella scuola, no? Proprio rispetto alla valutazione, come gli insegnanti e anche gli studenti si sono mossi l'anno scorso, diciamo, e si cerca di continuare la battaglia, insomma. Soprattutto sulla valutazione, il problema è quello di costituire da parte della legge si vuole costituire i comitati di valutazione in maniera mista, diciamo, no? Che poi in realtà quello che decide tutto sarà l'autorità del preside, insomma, no? Cosiddetto preside, che adesso invece è dirigente scolastico, insomma, quindi c'ha un potere maggiore, eccetera. E come dicevano altri interventi, in realtà c'è una forma di populismo in questo, diciamo, perché si cerca di mettere contro e valutare anche gli stessi insegnanti, non solo dall'alto, da parte dei dirigenti, ma anche da parte di chi è che giudica, insomma. In realtà si vuole denigrare appunto la stessa figura professionale dell'insegnante, insomma. Infatti sono d'accordo che appunto da parte del ministero, diciamo, c'è una forma di autoritarismo che non è quello di valorizzare, no? Ma quello di sottomettere in maniera anche ideologica, oltre che a livello economico, insomma, i lavoratori e anche gli insegnanti. Ma il problema è quello semmai di costituire appunto una terzietà, come si diceva, che anche da parte nella scuola, no? un consiglio proponiamo noi. Io faccio parte dell'Unicobas scuola e abbiamo da anni in progetto questa idea qua, no? Proprio rispetto la figura dell'insegnante, che spesso è visto come semplice lavoratore e impiegato, diciamo, ma valorizzare la professionalità proprio quindi da parte di un organo, insegnanti semmai che possono giudicare altri insegnanti che hanno le competenze e non gente qualunque, insomma, no? E quindi è importante creare questo movimento. Sappiamo che poi sono in campo anche dei referendum su questo, no? Sì, non solo rispetto alle modifiche della Costituzione, ma anche per abrogare alcuni punti della legge. In realtà noi vorremmo in realtà rifiutarlo completamente, perché è una logica, è un sistema che è generale, insomma, che non ci sta bene a nessun livello, diciamo. E quindi è importante quindi costituire di questi, diciamo, queste unità, queste alleanze tra tutti, insomma, no? Proprio per non essere separati, isolati, ognuno nella propria categoria, nel proprio posto di lavoro, ma insomma costituire un movimento più generale, insomma, che poi contro un sistema che ci sta completamente dominando, insomma. Quindi è poi un discorso anche nell'università, no? Fino agli anni 60, anche prima, insomma, c'era molto dibattito a livello culturale nell'università, no? Tra politica e cultura, insomma, proprio ieri è stato fatto un dibattito su questo, e poi è venuto sempre meno, insomma, no? Il ruolo dell'intellettuale è diventato, come i giornalisti eccetera, sono asserviti, insomma, e invece bisogna riprendere un dibattito nell'università e con tutta la società, diciamo, e anche a livello politico, per poter sviluppare uno sviluppo che diciamo che riguarda le libertà, poi la democrazia sia dell'insegnamento che della società nel suo insieme, insomma, ecco. Grazie.
Grazie. Io voglio giusto provare a fare una riflessione e poi chiudere con una domanda anche rispetto alla prassi che potremmo mettere in campo sui meccanismi di valutazione anche in relazione al rapporto fra università e ANVUR, le relazioni rispetto a un tema così centrale pure per noi che viviamo l'università e viviamo i nostri processi formativi che sono continuamente vissuti dentro questi meccanismi di valutazione, è l'approccio con cui noi proviamo a costruire una riflessione teorica rispetto al tema della valutazione, perché molto spesso in termini generici sembra che noi aggrediamo il tema della valutazione in quanto attività umana generale, che non penso possa essere eliminata, no? I processi valutativi delle persone rispetto a quello che gli succede, ma credo che invece questo, il campo di analisi debba essere ristretto ad una specifica funzione storica che si dà all'interno della società da parte di una determinata forma di potere che appunto all'interno della società e non solo nelle sue istituzioni vede il suo campo di applicazione. Questo si potrebbe leggere all'interno di quelli che possono essere definiti dei processi di disciplinamento all'interno della società, cioè un'adesione forzata ad un modello sociale che vede nell'individualismo, nella competizione e soprattutto affrontare uno dei suoi nei nuclei fondanti, anche perché all'interno sul tema dei saperi esclusivi e della costruzione di un'esclusività all'accesso al sapere si fonda, credo, all'attuale stadio di sviluppo del capitalismo, il professore provava anche ad allargarlo rispetto a tutta la sua evoluzione storica, quella che è la gerarchizzazione del modello produttivo, ma anche la sua tendenza monopolista che si fonda anche sull'esclusività di alcuni saperi, basti pensare alla Monsanto e quelli che sono i saperi proprietari e come questa sulla base del monopolio dei saperi costruisce una sua specifica funzione di monopolio. Un altro tema su cui secondo me si potrebbe illuminare la funzione dell'ANVUR è quella di quali sono gli strumenti con cui questo disciplinamento si costruisce. Credo, rispetto all'impostazione che potremmo prendere anche da Tusser da questo punto di vista, problematizzandolo un minimo, il nodo degli apparati ideologici di Stato, problematizzando anche il tema dello Stato così come si dà nella società contemporanea, può essere utile. Ma è interessante anche vedere, secondo me, riflettere sul perché, nel senso che non possiamo né credere che questa adesione soggettiva si basi unicamente su un piano di repressione, né credere che questa adesione soggettiva si basi unicamente su quello che può essere considerato l'acquisizione di un prestigio sociale relativo alla valutazione stessa. Credo che è illuminante rispetto a questo l'ultima parte dell'intervento del professore Di Marco rispetto a quelli che sono la centralità
dei processi materiali rispetto al soddisfacimento dei bisogni, cioè nel momento in cui la base dei subalterni, cioè degli esclusi dalla ridistribuzione della ricchezza, diviene sempre più larga, il tema della valutazione funziona anche come uno strumento ad imbuto che richiude ed espelle un pezzo della popolazione e dà un soddisfacimento dei bisogni materiali ad un unico settore specifico che aderisce in termini soggettivi a un determinato tipo di modello sociale. Cioè rispetto a questo aspetto qui si potrebbe leggere la conformazione e la tendenza di sviluppo a nuovi modelli sociali. Il punto, secondo me, arriva alla domanda, è rispetto all'università e al ruolo dell'ANVUR. A netto del fatto che evidentemente l'ANVUR va abolita e va messo in discussione, se noi concentriamo la nostra riflessione sulla valutazione e sulla costruzione di modelli alternativi valutativi, non rischiamo di confondere il mezzo con il fine, cioè nel senso di confondere il mezzo che ad oggi è la valutazione come oggi si dà con il fine che è quella di attaccare l'universalizzazione dell'accesso ai saperi e la loro socializzazione? Cioè questo perché in termini pratici, pure rispetto a, provando a cogliere lo stimolo che veniva nell'ultima parte dell'intervento presso Di Marco, noi dovremmo individuare anche quali sono poi gli aspetti di aggressione al sistema in atto, cioè come noi proviamo a fungere anche da grimaldello rispetto alla costruzione di un nuovo modello di università, rispetto alla funzione sociale che essa dovrebbe avere. Quindi ribadisco, il tema non è salviamo l'Ambur, ma il tema è dove noi proviamo a indirizzare anche i nostri processi di critica generale. Quindi rispetto a questo, da un lato lo slegare i processi di valutazione dal merito, no? La ripartizione dei fondi dal merito potrebbe essere un terreno comune su cui noi proviamo a riaffermare non solo un'università che vive nel suo finanziamento una funzione sociale di universalizzazione dell'accesso, cioè di ampliare l'accesso a quelli che sono i saperi universitari. In secondo luogo anche il tema del reddito che si poneva e secondo me si collega al tema della valutazione, si applica anche all'interno dell'università, perché rispetto a quello che è il funzionamento del lavoro pubblico e della pubblica amministrazione, oggi anche noi lì dentro possiamo vedere una segmentizzazione del mercato del lavoro e dei differenti regimi salariali che vivono al proprio interno. Basti pensare che oggi all'interno della società attuale, se uno vuole sviluppare ricerca o vuole sviluppare precisi studi o accede al dottorato, oppure non è che è data all'interno della società la possibilità di uno studio fuori dai propri percorsi formativi. Rispetto a questo invece la possibilità del reddito potrebbe dare anche una maggiore forma di libertà rispetto all'accesso ai saperi e rispetto anche ad un'azione attiva rispetto alla propria vita e alla società in generale. Quindi una riflessione generale è questa domanda rispetto a come noi poi anche in ottica di strategia politica e di rispetto alla valutazione e alla costruzione di un processo alternativo di valutazione che comunque è necessario, ma che si esplica secondo me da voto d'esame a come si valutano i prodotti scientifici e se è giusto valutarli o meno secondo determinati tipi di tabelle, ha invece un ragionamento più generale sulla funzione sociale che dovrebbe avere l'università e su quelli che sono i suoi criteri di accessibilità universale e della funzione della ricerca rispetto alla trasformazione sociale.
Grazie, buonasera, sono Michela Becchis. Credo che dobbiamo dare il diritto di replica a loro, quindi sarò brevissima, se no vi dobbiamo tenere qua fino a mezzanotte. No, io credo solo due cose, quindi taglio via un po' di cose e credo che la creazione delle agenzie in genere, dell'ANVUR, insomma tra le tante, si ponga in uno spostamento, cioè che è quello dal governo alla governance. La governance è solo, no, il tenere a bada il conflitto. Prima ancora che delle, no, bisogna fidelizzare a una struttura più che a delle persone, a una struttura molto rigida che appunto determini il soffocamento del conflitto, proprio perché è un sistema che in qualche modo diciamo che ha fallito, forse lo vedranno i nostri nipoti se ha fallito, noi adesso ne stiamo così vedendo le cause e basta. E quindi questo sistema molto rigido va solo a lavorare appunto sul soffocamento del conflitto, che questo appunto è la governance. Però un'altra cosa è venuta fuori poco, e cioè che dal sistema di valutazione in genere è completamente tagliato fuori la trasmissione del sapere, che è quello che dovrebbe essere il nodo centrale, cioè perché stiamo all'università. Sì, per fare ricerca, sì, però in qualche modo ci dovrebbe essere un elemento centrale, e cioè trasmettere il sapere. Bene, tagliato fuori. E credo che appunto questo sia, insomma, abbastanza indicativo da quello che si intende oggi per anche accesso allo studio, come diceva il ragazzo l'ultimo intervento, non ricordo il suo nome. Quindi appunto semplicemente questi due, e poi gli altri più o meno sono usciti fuori.
No, due cose rapide. Una al massimo sulle, dovremmo fare una fenomenologia poi della nuova fedeltà e della nuova rifedeaudizzazione, eccetera, perché altrimenti il rischio di quel ri è che noi assumiamo troppo semplicemente il ritmo di deterritorializzazione e riterritorializzazione nel neoliberalismo, e se diciamo che le nuove forme di fedeltà sono nuove forme feudali, il rischio è di combatterle, c'era anche un passaggio di Peppe, di combatterle con le vecchie armi, per cui andiamo poi azione. Quindi dovremmo chiederci queste nuove forme di fedeltà che cosa hanno di diverso rispetto alle nuove, e su questo la valutazione non è un nemico da poco, perché insomma è vero che c'è una continuità tra la prestazione e il comando di manodopera della valutazione, ma è anche vero che la valutazione si pone dopo la fine dell'omogeneità della prestazione lavorativa in quanto tale, per cui riesce a prendere delle differenze, delle novità, dei nuovi ritmi, che la rende un avversario un po' più insidioso di quant'è. Altrimenti il rischio è che facciamo veramente la grande alleanza di tutti contro il neoliberalismo, di tutti e tutti, ma quella roba lì mi sembra un po'... Poi c'era un altro passaggio interessante, veniva fuori anche dalle cose che diceva Paolo, cioè la valutazione come modo poi di governare l'intera pubblica amministrazione, il nuovo rapporto con le esternalità, Che su cui la pubblica amministrazione e poi l'istruzione in particolare oggi si pone in un modo del tutto diverso. Noi non dobbiamo dimenticare mai che non cadiamo nella retorica poi troppo facile della dismissione dell'università, perché questa università così piccola e ridotta poi invece funziona molto bene su una nuova frontiera del controterzi, su una nuova frontiera di amministrazione con il territorio, e queste cose la valutazione le tiene dentro come forma di governo. Forse non le vediamo tanto se ci concentriamo su VQR, ma per esempio se anche nel caso italiano ti concentri su AVA e sulla valutazione delle modalità dei corsi di studio, vedi come la valutazione spinge la didattica verso un rapporto con il territorio di tipo completamente diverso, a partire dalla valutazione del mondo e dei modi dei tirocini. AVA è andata sotto traccia finora, ma adesso che entra nel vivo ci farà vedere benissimo della pubblica amministrazione nel modo in cui gestisce le nuove esternalità. Il discorso che faceva Paolo sulla creazione delle nuove istituzioni diventa assolutamente centrale, perché se tu prendi queste modalità di ristrutturazione della pubblica amministrazione, le prendi con una lotta che non tiene presente però le nuove ricchezze della società che vengono incorporate dentro questi modelli, tu la lotta frontale con queste nuove modalità di organizzazione della pubblica amministrazione rischi davvero di perderle. Se non c'è una pars construens nelle nuove forme di partecipazione, nelle nuove forme istituzionali che possono reggere al confronto con un'università che si fa gestione del territorio, che si fa produzione di valore sul territorio, tu rischi di andarci disarmato. Quindi nello studio delle nuove forme di soggettività che si oppongono, quello che dovremmo anche cercare di capire è come ci si organizza dentro questa lotta dell'aggettorio che le università stanno captando, in modo non
più dismesso di prima, ma anzi certe volte in modo molto più affilato. Vedi cosa succede nella terza missione e dei modi in cui la terza missione viene valutata. Tipo, se fai terza missione sociale non sei nulla, se fai terza missione brevettando sei invece valutato molto positivamente in terza missione. E questi sono modi in cui la valutazione diventa governo di un'intera economia del territorio.
Veramente sarò brevissima, nel senso che forse un aspetto su cui mi piacerebbe, se continuiamo anche con prossimi incontri su cui varrebbe la pena soffermarsi, sono proprio, e qui non sono venute molto in luce, le trasformazioni del sapere. La domanda è anche tangenzialmente da Massimo Brutti, perché questo aspetto della trasformazione del sapere che non è semplicemente, spesso si sente parlare, no, di un sapere che è pensato in termini di utilità, di riferimento al mercato, quasi come se si trattasse semplicemente di un direzionamento dall'esterno. Io invece penso che i saperi qui sono provocati, trasformati dall'interno. Voglio dire, rispetto alle forme precedenti di comando sul lavoro, usiamo questo termine, il dispositivo della valutazione, cioè, tra le vecchie forme e le nuove, c'è la stessa differenza che c'è tra la centrale elettrica, a mio avviso, e la centrale nucleare, nel senso che le forme di valutazione entrano proprio nella materia sapere, la trasformano radicalmente, la provocano dall'interno in maniera decisiva. L'oggetto, mettiamola così, è anche una trasformazione radicale dal lato delle soggettività.